attaccante, ex attaccante sia dell'Avellino che del Benevento, tra l'altro. Felice Vacuo, eccoci Felice, buon pomeriggio.
Buonasera. Cioè, buonasera a voi, grazie per l'invito.
Grazie a te per la disponibilità. Insomma, stavo vedendo un po' il malcontento di Vigorito perché è Benevento Avellino senza i tifosi ospiti, quindi ci si appresta, diciamo, a vivere un po' una partita che è determinante, un big match clamoroso, però Vigorito ha detto è la morte del calcio non far entrare i tifosi ospiti. Purtroppo ormai siamo abbastanza abituati a questi provvedimenti.
Sì, beh, è davvero un peccato, mi associo completamente alle parole del presidente, che comunque è un uomo di calcio, un uomo di sport, tanti anni che fa il presidente, quindi se giocare una partita senza la tifoseria ospita è un piacere per lui, penso che questo basti, insomma, per capire il fatto che sia una grande persona e soprattutto avrebbe in primis lui, ma come credo anche i tifosi del Benevento, voluto i tifosi dell'Avellino allo stadio. Purtroppo in Italia, come hai detto tu, siamo abituati un po' a questo modo di fare, di guidare le trasferte. Io ho giocato a calcio e so benissimo, insomma, che giocare le partite negli stadi pieni, soprattutto con le due tifoserie, è sempre qualcosa di molto emozionante. Soprattutto a maggior ragione in un derby come questo.
Certo, assolutamente. Benevento ti sta stupendo oppure insomma è una squadra che è partita attrezzata per fare bene?
Senti, Benevento ha sposato una politica totalmente diversa rispetto agli ultimi anni, è partita con un mix da giocatori esperti delle forti della categoria con dei giovani del settore giovanile, addirittura riesce a schierarne 4-5 dall'inizio ogni gara. È normale che molto della riuscita sta nel fatto che i giovani si sono integrati benissimo con i giocatori più esperti e stanno facendo un campionato davvero egregio, uno su tutto per Lingieri, che è stato anche convocato con la nazionale. È normale che a lungo andare magari l'inesperienza potrà portare a pagare dazio, però in questo momento credo che sia una squadra lanciatissima verso la vittoria finale, soprattutto una squadra che ha dalla sua un tecnico esperto di questa categoria come Oteri, che fa giocare bene le squadre. Per il momento sembra andare tutto bene, è normale che il campionato credo si deciderà comunque tra febbraio e marzo.
Assolutamente, è un Benevento a livello di numeri, ha fatto 7 vittorie su 7 in casa e una media di un punto a partita fuori casa, deve migliorare un po' questo rendimento, anche se poi onestamente no, è prima in classifica, quindi ecco, chiedere di migliorare sempre si può migliorare, però sta andando benissimo, 29 punti, più 4 rispetto alla seconda e rispetto all'Avellino più 6. Che tra l'altro insomma un Avellino che comunque al di là di qualche frenata si è assolutamente rilanciato.
Sì, vabbè, il Benevento credo che fuori casa sia un po' più penalizzato rispetto a quando gioca in casa, per un semplice motivo, perché è una squadra abituata a giocare palla a terra, che comunque ha nelle corde un certo modo di giocare che in casa gli riesce benissimo, sul campo pressoché perfetto, mentre quando vai fuori casa è normale che non sempre trovi dei campi come quello del Vigorito, e questo fa sì che la qualità dei giocatori del Benevento venga messo meno in risalto e quindi si privilegia un po' più l'agonismo e le squadre sono riescono a mettersi alla pari con la squadra del Benevento. L'Avellino ha fatto una grandissima rincorsa da quando è subentrato Bianconino, penso abbiano fatto dei numeri pazzeschi. L'unica partita che lascia la mare in bocca è sicuramente la sconfitta in casa con il Taranto, perché affrontare l'ultima in classifica e perdere in casa dopo mi sembra 6 o 7 vittorie consecutive comunque lascia perlomeno dei rimpianti, però credo che l'Avellino abbia avuto la forza di rimettere in piedi il campionato nel giro di un mese. Questo non era scontato, perché mi sembra che quando Biancolino ha preso la squadra era terz'ultima l'Avellino. Quindi aver riaperto il campionato nel giro di un mese e mezzo, andare al Vigorito a giocarsi un derby con una classifica come quella di oggi, credo che sia comunque un grandissimo risultato.
Tra l'altro vedevo la classifica marcatori, no? Felice, tu che sei stato un grande attaccante, non c'è per il Benevento un bomber proprio trascinatore, ma c'è più un aspetto corale, perché ci sono Manconi per l'Ingeri a 5 reti, poi c'è Lanini a 4. Insomma, nello scorrere, ecco, c'è la Mesta poi a 3. Nello scorrere la classifica è chiaro che c'è Lescano poi del Trapani, c'è Patierno dell'Avellino a 8, Lescano a 11, però ecco, questo un po', però consideriamo che il Benevento ha il miglior attacco di tutto il girone, con 29 reti fatte.
Ma questo per chi conosce, diciamo, la categoria, sa benissimo che è nelle caratteristiche delle squadre di Auteri, perché il mister ha un modo di giocare che porta tutti alla conclusione. A volte mi ricordo anche quando giocavo con lui alla Nocerina, insomma, ero litigavamo spesso, perché lui vuole che il centravanti esca diciamo dalla linea dei difensori avversari per fare gioco, no? Per legare il gioco e magari sì, per inserire gli esterni. E io non ero molto d'accordo, perché mi piaceva stare dentro l'area a fare gol. Però a tutti i giocatori funzionali a quel tipo di gioco, tanto è vero che spesso e volentieri li scambia anche tra di loro, no? Ho visto Manconi fare il centravanti, Lanini fare il centravanti, a volte per Lingieri, a volte addirittura anche Starida quando è subentrato. Quindi nel gioco da terra è normale che tutti quanti hanno l'opportunità di andare a rete, magari si fanno tanti gol poi diciamo suddivisi tra i vari attaccanti. L'Avellino, come dicevo prima, ha avuto secondo me l'handicap di partire le prime 4-5 giornate senza Patirno, che è un giocatore che, come ho sempre detto, è un giocatore fortissimo per la categoria, perché sa sia legare il gioco sia essere efficace in fase realizzativa nell'area avversaria, ed è secondo me uno dei punti di forza di questo Avellino, lo sta dimostrando, e credo che come l'anno scorso Patirno farà 20 gol.
Bene, sì, grande attaccante che poi ha saltato tutta la prima parte, come è rientrato ha cominciato ad andare a un gol a partita, se non di più, poi dopo magari si è un pochino fermato, però va bene così, è grande attaccante sicuramente. E invece sul Trapani ti volevo chiedere, perché è un po' a corrente alternata rispetto alle aspettative, anche se comunque è lì, e Aronica, che era stato messo in discussione dopo la vittoria con la Cavese di misura, dice: era importante vincere. Le chiacchiere settimanali su un possibile cambio di allenatore hanno responsabilizzato ulteriormente i ragazzi, e quindi lui aveva detto che insomma la garanzia era il gruppo, sapevo che tutti ci tenevano a fare una grande partita per dare la spinta giusta, quindi evidentemente la squadra ha risposto, come dire, voleva la conferma del mister, ha risposto sul campo, cioè lui ha sottolineato la reazione alle voci praticamente da parte della squadra.
Sì, vabbè, Trapani, come ho detto anche precedentemente all'inizio campionato, è una squadra allestita ex novo, no? Perché il Trapani ha vinto il campionato, poi ha cambiato praticamente quasi tutto rispetto all'anno scorso. Il presidente ha investito molto e secondo me ha comprato giocatori molto forti per la categoria. È normale che all'inizio legarli, metterli insieme non è sicuramente una cosa semplice. Hanno voluto cambiare subito l'allenatore dopo un paio di giornate di campionato, il subentrato Aronica, che secondo me sta facendo un buon lavoro. È normale che poi ci si aspetti sempre il massimo, soprattutto in piazze del genere, dove ci sono presidenti che hanno investito molto e vogliono vincere subito, e quindi il primo a finire sempre, tra virgolette, sulla graticola è l'allenatore. Però credo che bisogna lasciare anche il tempo di lavorare, perché alcune sconfitte sono fisiologiche, no? Nell'arco di un campionato con una squadra come quella del Trapani. Quindi ho grande fiducia in Aronica, e penso che possa sicuramente fare un buon lavoro. E Trapani sulla griglia di partenza credo che sia appaiata al Catania, all'Avellino e al Trapani come diciamo le quattro favorite per il primo posto di questo girone. A queste, come ho sempre detto, aggiungerei il Cerignola, che secondo me è una squadra ben costruita, dei giocatori esperti, e può comunque dare fastidio fino alla fine.
Sì, no, assolutamente, è un girone comunque complicatissimo, effettivamente hai citato diverse squadre, anche se poi c'è per esempio il Taranto, no, che ha battuto il Cerignola, che hai citato, nelle ultime due partite sembra essersi ridestato, cioè poi alla fine ogni confronto, soprattutto in questo girone, è complicato. Diciamo che la Juventus si è trovata a disputare un girone che forse non si aspettava magari all'inizio.
Sì, sicuramente dei tre della Serie C è quello più complicato per tutta una serie di motivazioni. Una l'hai appena finito di dire tu, nel senso che in questo girone non ci sono partite scontate, e quando vedi che l'ultima in classifica è una squadra come il Taranto, che credo sia ultima per una sì, questione, diciamo,
anche di penalizzazione.
Ecco, più extra campo che per il reale valore della squadra.
Sì, in realtà ha superato anche la Juventus, perdonami, perché ricordavamo sì, l'ultimo posto, ma con l'ultima vittoria hanno scavalcato la Juve, sono a 9 punti e la Juve a 7, quindi anche con la penalizzazione.
Sì, 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 e comunque stiamo parlando di una città di 250.000 abitanti che l'anno scorso ha riempito lo stadio in una maniera incredibile, no? Quindi è normale che poi lottare per salvarti contro queste realtà per una squadra come la Juve Next Gen sicuramente non è una cosa semplice. In più credo che la Juve sia una squadra che abbia dei grandi valori tecnici, no? È un po' analogo al discorso che ti facevo prima col Benevento. È normale che quando poi dopo si gioca su dei campi non sempre in perfette condizioni, la qualità dei due giocatori viene messa meno in risalto e vengono messi in risalto altri tipi di caratteristiche che magari i giovani della Juve in questo momento non hanno.
Eh sì, è un po' difficile, anche il Milan sta trovando difficoltà nel girone B, perché poi c'è sempre anche questa situazione legata ai giocatori, no, più forti, tra virgolette, che vengono chiamati con la prima squadra e quindi stanno un po' a metà, no? E quindi anche queste realtà poi faticano, considerando che da quest'anno si retrocede, insomma stanno un po' rischiando, ecco.
Sì, beh, ma io credo che comunque queste squadre si debbano fare con lo scopo poi di essere serbatoio per la, sì, per la prima squadra e di far crescere i giovani. È normale che poi quando si incomincia ad essere inseriti in dei contesti agonistici come quello della Serie C, il rischio magari a volte può essere anche quello di retrocedere. Quindi se lo vediamo da un punto di vista tecnico, come ho sempre detto, le squadre under 23, le seconde squadre, non so come le vogliamo chiamare, sì, sono sicuramente un vantaggio per i club, perché comunque non sono più costretti a mandare a giocare i propri giocatori magari in squadre di Serie C, dove si possono incontrare altri tipi di difficoltà rispetto a quando uno li può tenere a casa sott'occhio. È normale che però possano pagare dazio da un punto di vista della classifica. Spero per loro che non retrocedano, però in questo momento il rischio è davvero reale.
Però c'è un cambiamento di rotta, Felice, che percepisci? Perché adesso ci sarà la nazionale in questa sosta, due partite, anche lì Spalletti sta cercando un po' di ringiovanire, però il vero serbatoio poi, no, come dice spesso Marani, è proprio la Serie C. Tendenzialmente anche le big di Serie A un pochino stanno tenendo in considerazione i loro giovani, Juve, Milan, no, che poi magari vengono formati appunto proprio con le next gen, ma non solo, e li stanno utilizzando. Si sta vedendo qualcosa da questo punto di vista, una sorta un po' di inversione di tendenza, no?
Sì, un minimo c'è, anche se la Serie C, come dice Marani, rimane il serbatoio per la nazionale, nel senso che è la categoria dove giocano più italiani rispetto a giocatori, se vogliamo chiamarli stranieri, extracomunitari o addirittura anche comunitari, che però non sono utilizzabili ovviamente per la nazionale. Quindi credo che il cambiamento, insomma, delle regole, anche le norme a livello europeo sul lavoro, non consentono più magari di fissare un numero di italiani obbligatorio in campo, poi costringe la nazionale a dover attingere anche dalle serie inferiori, no? Parlando diciamo per gradi, quindi credo che realmente la Serie C rimanga il grande serbatoio del calcio italiano, perché è l'unica categoria che mi sembra che sia ancora circa l'80% di calciatori italiani in campo, mentre la Serie B e la Serie A da questo punto di vista sono molto penalizzate.
Felice, grazie mille sempre per la disponibilità, ci sentiamo presto e buona giornata, grazie.
Grazie a voi.